Buongiorno a tutti, il mio nome è Cesare, come è stato già detto, e sono cresciuto in questa chiesa fin da quando ero più o meno così, piccolo, avevo un anno, forse due, e mio papà e mia mamma hanno servito in questa chiesa per molti anni, prima di andare a servire il Signore a tempo pieno, prima ad Isola del Gran Sasso e poi in Sicilia. E il Signore, attraverso una serie di circostanze varie, alla fine mi ha convinto che anche io dovevo servire il Signore a tempo pieno, ma mi sentivo davvero poco preparato, e per questo sono andato in America, a Los Angeles, a studiare a un seminario per prepararmi per servire il Signore meglio. E ormai sono lì da 5 anni, e speriamo, con mia moglie, si trova in fondo, le nostre 2 figlie, speriamo di tornare qui in Italia, a Roma o dovunque il Signore ci chiami tra 1 anno e mezzo per servirlo nei modi e nei tempi che Lui desidera da noi. Ed è una gioia immensa essere qui, perché sono cresciuto in questa chiesa ed è un onore, un privilegio unico essere dietro a questo pulpito dopo aver ascoltato forse migliaia di messaggi da qui, aver testimoniato la fedeltà di Dio attraverso tanti uomini che con passione e fedeltà hanno predicato la parola di Dio. E la mia speranza oggi è che, oltre che questo messaggio possa incoraggiarvi, ma che io possa essere in quella fila di uomini fedeli che hanno predicato la Bibbia da questo pulpito. E prima di iniziare vi chiederei di chiudere i vostri occhi e chiedere ancora una volta al Signore di benedire questo tempo. Padre Celeste, ti ringraziamo per la tua grazia e la tua bontà. Come ci è stato ricordato oggi, tu sei un Dio fedele, sei un Dio grande che prova piacere nel perdonare il peccatore, Signore. Prova piacere nell'aiutare i tuoi figli in difficoltà, nell'estendere grazia, nel moltiplicare la tua bontà verso di noi. Ti chiediamo di benedire adesso questo tempo, ti chiedo che il tuo Spirito possa aprire i cuori e le menti di ogni persona che è seduta qui, e che tu, il tuo Spirito, possa guidare le mie parole, i miei pensieri mentre parlo e predico la tua parola, Signore. Ti chiediamo preghiere per questo nel nome del tuo unico Figlio Gesù. Amen. La storia mondiale ci presenta tanti, tanti personaggi, alcuni migliori, altri peggiori. Ci sono uomini che spiccano per le loro qualità morali, e poi ci sono degli uomini che sfortunatamente invece spiccano per la loro bassezza morale. E oggi vi voglio parlare di uno di questi uomini, perché per gran parte della sua vita è stato caratterizzato da una grande, grande bassezza morale. Il suo nome era John Newton. È nato in Inghilterra nel 1725, era il figlio di un capitano di una nave e il figlio di una liutaia che creava e costruiva strumenti. E John Newton perse la madre all'età di 6 anni per tubercolosi, e quando aveva l'età di 11 anni iniziò a viaggiare con il padre nelle navi insieme a lui, e all'età di 17 anni aveva già attraversato l'oceano 6 volte. E così, quando aveva 18 anni, durante un altro di questi viaggi fu catturato e fu costretto a diventare parte della Marina Regale inglese. Ma Newton non voleva far parte della Marina inglese, non voleva servire la regina, era un giovane ribelle, e quindi in tutti i modi cercò di scappare, di fuggire, e ogni volta che fuggiva, ogni volta che provava a scappare, veniva degradato di un livello, fino a che si ritrovò a essere un semplice marinaio che faceva il più umile dei lavori. E facendo quegli umili lavori, un giorno decise che era arrivato il momento di vendicarsi contro quel capitano che gli aveva tolto ogni cosa, e pianificò di ucciderlo. Ma Dio era al lavoro nella sua vita, anche se John Newton non lo sapeva, e prima che potesse mettere in atto il suo piano di uccidere questo capitano, il capitano ne aveva abbastanza di lui e lo lasciò in Africa. Lì, in un'isola dell'Africa, dove queste navi mercantili inglesi caricavano e scaricavano schiavi. E così mentre John Newton si ritrovò per molti anni in Africa e sopportò abusi, torture, ma dopo svariati anni riuscì finalmente a tornare in Inghilterra. E mentre era in viaggio su questa nave, imprecando, bestemmiando Dio, la nave si ritrovò in mezzo ad una tempesta incredibile. E in mezzo a questa tempesta, pur di avere salvo la propria vita, John Newton gridò: «Signore, salvami!» E per circostanze divine, la provvidenza divina, una volta che John Newton arrivò a terra sano e salvo, iniziò a leggere la Bibbia. E lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio, iniziò a lavorare nel suo cuore, piano a piano. E anche se lui riconobbe, dopo negli anni che ancora non era credente a quel tempo, vide che Dio stava lavorando nel suo cuore. E dopo svariati anni, all'età di 25 anni, iniziò a diventare, continuò il suo lavoro nella marina, tra le navi, e diventò capitano di una nave che trattava gli schiavi dall'Africa all'America e verso l'Inghilterra. E per 5 anni, continuamente, ogni giorno, portava schiavi e li prendeva, li strappava dalla loro terra e li portava in America o in Inghilterra. Ma dopo 5 anni, il Signore finalmente lo convinse che era arrivata l'ora di smettere, di vivere quella vita, di trattare persone come oggetti, di essere un trattatore di schiavi. E così abbandonò tutto e iniziò a dedicare la sua vita completamente alla predicazione del Vangelo. E in quegli anni Dio lavorò così tanto nel cuore di Newton, perché prima di essere un credente Newton era un ubriacone, era un bestemmiatore, era un commerciante di schiavi ed era un uomo che odiava Dio dal profondo del suo cuore. Ma questa grazia grandiosa di cui abbiamo sentito già oggi ha lavorato nel suo cuore. E la storia di John Newton è la storia solo di un uomo che è stato trasformato da questa grazia, la storia di un grande peccatore trasformato da una grande grazia di Dio. E nel passo che vedremo oggi, in Genesi 38, è la storia di un altro grande peccatore, forse ancora peggio di John Newton, un peccatore incallito, un peccatore depravato, la cui vita è stata trasformata in maniera incredibile dalla grazia di Dio. In questo passo, in Genesi 38, oggi vedremo una storia di grazia che viene raccontata in 3 atti. Immaginate di essere a uno spettacolo, ad un'opera teatrale, e questa storia magnifica della grazia di Dio verrà raccontata attraverso 3 atti, 3 situazioni differenti. E ogni storia che si rispetti ha bisogno di un eroe, ha bisogno di un protagonista. Solo che il protagonista della nostra storia non è il tipico eroe che conosciamo, non è l'uomo coraggioso, non è l'uomo che fa le scelte giuste, che si sacrifica per il bene degli altri. Il nostro protagonista, Giuda, uno dei figli di Giacobbe, è tutto meno che un eroe. E se volessimo dare un titolo a questo primo atto che vediamo adesso, potremmo intitolarlo «Peggio di così non si può». Peggio di così non si può, perché quando vedremo in questi primi 11 versetti di Genesi 38 la vita di Giuda, alla fine diremo: peggio di così non si può. Il tipo di peccatore che era Giuda, peggio di lui è difficile trovarlo. E così seguitemi mentre leggo i primi 11 versetti. In quel tempo Giuda si separò dai suoi fratelli e andò a stare da un uomo di Adullam, di nome Chira. Là Giuda vide la donna di un cananeo di nome Sua. Se la prese e si unì a lei. Ella concepì e partorì un figlio che egli chiamò Er. Poi ella concepì di nuovo e partorò un figlio che chiamò Onan. Partorì ancora un figlio e lo chiamò Sela. Giuda era a Chesib quando ella lo partorì. Giuda prese per Er, suo primogenito, una moglie che si chiamava Tamar. Ma Er, primogenito di Giuda, era perverso agli occhi del Signore e il Signore lo fece morire. Allora Giuda disse a Onan: «Vada alla moglie di tuo fratello, prenditela in moglie come cognato e suscita una discendenza a tuo fratello». Onan, sapendo che quei discendenti non sarebbero stati suoi, quando si accostava alla moglie di suo fratello, faceva in modo di impedire il concepimento per non dare discendenti al fratello. Ciò che gli faceva dispiacque al Signore, il quale fece morire anche lui. Allora Giuda disse a Tamar, sua nuora, rimani vedova in casa di tuo padre finché Sela, mio figlio, sia cresciuto, perché diceva, badiamo che anche egli non muoia come i suoi fratelli. E Tamar se ne andò e abitò in casa di suo padre. E in questi 11 versetti vedremo alcune caratteristiche che descrivono chi era Giuda prima che la grazia di Dio ha invaso la sua vita. E quando studiamo la Bibbia è importante ricordarci che un capitolo della Bibbia non è semplicemente un capitolo a se stesso, ma è inserito in una storia più grande. E quando parliamo di Giuda, la storia di Giuda non comincia al capitolo 38, ma il suo carattere e le sue caratteristiche iniziano a vedersi un pochino prima. Quindi brevemente vedremo alcuni versetti nel capitolo 37 che parlano di chi era Giuda. E la prima caratteristica di quest'uomo, di questo semi-eroe della nostra storia, è che Giuda era un uomo violento. Nel versetto 18 del capitolo 37, quando Giuseppe, il figlio di Giacobbe, si avvicinò ai fratelli, essi lo videro da lontano e prima che gli fosse vicino a loro, complottarono per ucciderlo. Dissero l'un l'altro, ecco il sognatore arriva, forza uccidiamolo e gettiamolo in una di queste cisterne. Diremmo poi che una bestia feroce l'ha divorato e vedremo che ne sarà dei suoi sogni. Insieme ai suoi fratelli, Giuda era un uomo che era pronto a sacrificare la vita del fratello, ad ucciderlo, senza troppi ripensamenti, senza troppi se, senza troppi ma. Era un fratello che si credeva migliore degli altri, che era pronto a far fuori Giuseppe solo perché era il cocco del padre e solo perché era infastidito dai sogni che faceva. Non solo Giuda è violento, ma è anche un opportunista, perché dopo aver pensato di ucciderlo, nel versetto 25, una volta che i fratelli si sedettero per mangiare, alzarono gli occhi e videro una carovana di ismaeliti che veniva da Galad, con i suoi cammelli carichi di aromi, di balsamo e di mirra che scendeva da Egitto. E Giuda disse ai suoi fratelli, che ci guadagneremo a uccidere nostro fratello e a nascondere il suo sangue? Su, vendiamolo agli ismaeliti e non lo colpisca la nostra mano, perché è nostro fratello, nostra carne. I suoi fratelli gli diedero ascolto. Uccidere il fratello era una buona idea, ma venderlo e farci dei soldi sopra, quella sì che era un'idea ancora migliore. Questo è quello che stava pensando Giuda. Lo venderò e ci faremo dei soldi. Era violento, opportunista, era avido, bramoso di ricchezze, di denaro e voleva un guadagno facile, senza faticare, senza lavorare. Ma c'è dell'altro che ci viene detto riguardo Giuda. Giuda era anche un uomo falso. Versetto 32 del capitolo 37. Insieme ai fratelli escogitò questa messa in scena davanti al padre. Mandarono un uomo a portare al padre loro la veste lunga con le maniche che apparteneva a Giuseppe e gli fecero dire, abbiamo trovato questa veste, vedi tu se è quella di tuo figlio o no. L'abbiamo trovata, è sporca di sangue. Papà, trai tu le conclusioni. Vedi tu se è davvero la veste di tuo figlio, se lui è ancora vivo o meno. Era falso e la stessa cosa la vediamo nel versetto 35 quando insieme agli altri fratelli andò e consolò e cercò di consolare il padre dopo la perdita del figlio. Lui che era stato l'artefice, l'ideatore della scomparsa di Giuseppe, si trovava lì accanto al padre nel versetto 35 a consolarlo per la perdita del figlio che lui aveva causato. E arrivando adesso al capitolo 38, nel primo versetto vediamo che c'è un'altra caratteristica di Giuda, il suo egoismo. Nel momento del lutto del padre, quando era ancora sofferente per la morte del figlio, in quel tempo Giuda si separò dai suoi fratelli, se ne andò a stare da un uomo di Adullam, di nome Chira. Lasciò tutte le sue responsabilità lasciò il padre, lasciò il resto della famiglia, lasciò i fratelli dopo che li aveva messi in quella condizione di vivere continuando a mentire al padre giorno dopo giorno, lui prese e se ne andò. Se ne andò via per vivere la sua vita, perché Giuda era solo interessato a se stesso. Ed era irrispettoso, irrispettoso di tutti e anche delle tradizioni e di quello che Dio aveva chiaramente comandato. Il versetto 2, Giuda vide la figlia di un cananeo di nome Sua, se la prese e si unì a lei. Ora, se sapete la storia di Israele, sapete che i cananei sono il nemico del popolo di Israele per eccellenza, sono quel tipo di persone da cui gli israeliti dovevano fuggire continuamente. E in tutti i capitoli precedenti, da Genesi 9 fino adesso, i cananei sono sempre descritti in maniera negativa. In Genesi 9, Cam, il primogenito, il progenitore di tutti i cananei, è quello che ha insultato e messo a nudo la nudità di Noè, e per questo è stato maledetto. In Genesi 24, quando Isacco doveva trovare moglie, Abramo ha specificato al suo servo: giura davanti a Dio che mio figlio non si sposerà mai con una donna cananea, ma torna indietro dal mio popolo e trova una donna lì. Esaù, quando in Genesi 26 sposò delle donne ittite, delle donne cananee, provò un grande dolore nel cuore di Isacco e di Rachele e di Rebecca, scusate. E Rebecca stessa, quando arrivò il momento per Giacobbe di sposarsi, gli disse: non ti sposare con una cananea, ma torna dalla nostra famiglia e sposati con uno di loro. Ed è chiaro che la discendenza di Abramo non doveva contaminarsi con la discendenza dei cananei, ma Giuda era indifferente a tutto questo e lui si sposò con una cananea senza problemi. E questi versetti, il versetto 2, ci mostra anche un altro aspetto terribile del suo carattere. Giuda era un misogino, era un uomo che considerava le donne come semplici oggetti. Guardate come viene descritto la sua interazione con questa donna. La vide, la prese, si unì a lei. Niente di più, niente di meno. La donna non viene neanche nominata, non c'è un nome per questa donna. Non viene spiegato il rapporto, come si sono conosciuti, era un accessorio, visto, preso, utilizzato e messo da parte. Era utile, ma non era necessario. E lo stesso si può vedere nei versetti 3, 4 e 5. Il modo in cui la donna viene descritta ci mostra ancora una volta che per Giuda la moglie era solo un veicolo per avere dei figli. E la concepì, partorì un figlio. Versetto 4, poi la concepì di nuovo e partorì un figlio. Versetto 5, partorì ancora un figlio. E poi esce di scena. Ma c'è dell'altro. Come se non bastasse che Giuda era un uomo violento, avido, bugiardo, falso, misogino, opportunista. Non era un granché neanche come un padre, era un padre fallimentare. I versetti da 6 a 11 ci descrivono questa storia dei figli di Giuda che è disastrosa. Ed è vero che i padri non sono responsabili per i peccati dei propri figli, ma è anche vero che i padri sono responsabili per l'educazione dei figli. E quello che vediamo qui, vediamo sia Er che Onan, due figli che erano completamente ribelli, incuranti, irrispettosi nei confronti di Dio. Non sappiamo cosa fece Er, ma era perverso agli occhi del Signore, al punto che Dio lo fece morire. E Onan, allo stesso punto, invece di rispettare i suoi doveri come cognato, di provvedere per la moglie del fratello, si comportò in maniera riprovevole e fece ciò che dispiacque al Signore, e anche lui lo fece morire. In questi quattro versetti viene dichiarato il fallimento di Giuda come padre, un padre che non è stato in grado di insegnare l'educazione, la responsabilità, l'onore ai propri figli. Ma c'è un'ultima caratteristica nel versetto 11 che ci viene presentata di Giuda. Giuda era uno scaricabarile, non si prendeva la responsabilità per le sue azioni. Versetto 11 dice: allora Giuda disse a Tamar, sua nuora, rimani vedova in casa di tuo padre, finché Sela, mio figlio, sia cresciuto, perché diceva, badiamo che anche egli non muoia come i suoi fratelli. Invece di riconoscere che la morte di Er e Onan era dovuta al peccato dei figli e al suo fallimento come padre, agli occhi di Giuda tutta la colpa era di Tamar. Badiamo che anche egli, sposandosi con Tamar, non muoia come i suoi fratelli. Il problema non sono i miei figli che peccano, ma sono i miei figli che si sposano con Tamar. Chi si avvicina a lei muore. Quindi il mio terzo figlio, che spetterebbe e dovrebbe compiere i doveri di cognato nei confronti di Tamar, lui non si sposerà mai con lei, perché altrimenti morirebbe anche lui. Così alla fine di questo primo atto siamo davanti all'immagine di quest'uomo che in tutta onestà ci fa un po' schifo quando lo leggiamo e vediamo chi è. E forse, e mentre io leggevo, in tutta onestà ho pensato, meno male che io non sono come Giuda, meno male che non commetto gli stessi peccati di Giuda. Sì, ho le mie colpe, ma mai, mai ai livelli di Giuda. E proprio in quel momento, mentre pensavo quello, lo Spirito Santo è venuto e mi ha ricordato che la realtà dei fatti è che ognuno di noi, io ancor prima, siamo esattamente come Giuda. Siamo dei peccatori, persi nei nostri falli, persi nei nostri peccati. Isaia ci ricorda che tutti quanti siamo diventati come l'uomo impuro. Tutta la nostra giustizia è come un abito sporco davanti agli occhi di Dio. L'Apostolo Paolo, nell'Epistola ai Romani, ci ricorda che non c'è nessun giusto, neppure uno. Parlando agli Efesini, scrivendo agli Efesini, disse che tutti quanti eravamo morti nelle nostre colpe e nei nostri peccati. Vivevamo secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle nostre voglie, alle voglie della carne e dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli d'ira. Parlando ai Colossesi, Paolo li descrisse come persone che prima vivevano nell'ira, nella collera, nella malignità, nella calunnia e nella menzogna. Non molto diverso da Giuda, non molto diverso da noi. E come una volta disse il predicatore Martin Lloyd-Jones, il credente non è un buon uomo. Il credente non è un buon uomo, è solo un vile, uno sciagurato che è stato salvato dalla grazia di Dio. E qui vediamo questo vile, questo sciagurato Giuda, così bisognoso di essere salvato. Questi versetti, questo primo atto ci ricorda che sì, c'è un protagonista vile, un protagonista sciagurato, ma c'è anche un Dio sovrano che è al lavoro. Anche quando Dio non si vede, anche quando le cose sembrano oscure ai nostri occhi, Dio è sovrano e continua sempre ad amministrare la sua giustizia. Il Signore lo fece morire. E nel versetto 10, il Signore fece morire anche Onan. Dio non lascia il peccatore impunito, non lascia che il peccato passi inosservato. Dio è un Dio santo, è un Dio giusto, che punisce il malvagio, che non lascerà l'empio e il peccatore impuniti per sempre. E il suo giudizio arriverà in questa vita o in quella futura. E sarà lo stesso giudizio tremendo e feroce in cui sono incorsi Er e Onan. questo primo atto ci ricorda che Dio è sovrano. Siamo qui in questa situazione in cui c'è quest'uomo che sembra averla franca ogni volta che pecca, e c'è questa vedova che è privata di tutto quello che aveva, del marito e della discendenza futura. E come ogni storia che si rispetti, c'è un eroe, c'è una situazione tragica, ma ci deve essere un culmine, un punto, un apice in questa storia in cui il fato e le situazioni sembrano cambiare. E questo è ciò che avviene nel secondo atto della nostra storia. E ancora, se volessimo dare un titolo a questo secondo atto, il titolo sarebbe giustizia privata. Perché è vero che Dio è giusto, ma qui, in questo secondo atto, Tamar, invece di aspettare la giustizia di Dio, decide di prendere la situazione in mano. E così nel versetto 12 leggiamo che passarono molti giorni e la figlia di Sua, moglie di Giuda, morì. E dopo che Giuda si fu consolato, salì da quelli che tosavano le sue pecore a Timna. C'era con lui il suo amico Chira, l'adullamita. Tamar ne fu informata e le dissero: ecco, tuo suocero sale a Timna a tosare le sue pecore. Allora ella si tolse le vesti da vedova, si coprì d'un velo, se ne avvolse tutta e si mise seduta alla porta di Enaim, che è sulla via di Timna. Infatti aveva visto che Sela era cresciuto, e tuttavia lei non gli era stata data in moglie. Come Giuda la vide, la prese per una prostituta, perché ella aveva il viso coperto. Avvicinatosi a lei sulla via le disse: lasciami venire da te. Infatti non sapeva che quella fosse sua nuora. Le disse, lei rispose: che mi darai per venire da me? Ed egli le disse: ti manderò un capretto del mio gregge. E lei: mi darai un pegno finché tu me lo abbia mandato? Ed egli: che pegno ti darò? E l'altra rispose: il tuo sigillo, il tuo cordone e il bastone che hai in mano. Egli glieli diede, andò da lei ed ella rimase incinta di lui. Allora Tamar si alzò e se ne andò, si tolse il velo e si rimise le vesti da vedova. Giuda mandò il capretto per mezzo del suo amico, l'adullamita, al fine di ritirare il pegno dalle mani di quella donna, ma egli non la trovò. Interrogò la gente del luogo dicendo: dov'è quella prostituta che stava a Enaim sulla via? E quelli risposero: qui non c'è stata nessuna prostituta. Egli se ne tornò da Giuda e gli disse: non l'ho trovata, e per di più la gente del luogo mi ha detto: qui non c'è stata nessuna prostituta. E Giuda disse: si tenga pure il pegno, non esponiamoci agli scherni. Ecco, io ho mandato questo capretto e tu non l'hai trovata. Questo è il testo del nostro secondo atto. E questo secondo atto comincia con una didascalia sotto che dice: passarono molti giorni. E l'espressione in ebraico è: i giorni divennero molti. Immaginate di guardare un film e mentre le immagini mostrano questo bambino che velocemente cresce e poi diventa un ragazzo che studia a scuola e poi si diploma e va all'università e poi trova una ragazza, si sposa, e la musica sotto che mostra queste varie immagini, e pian piano quest'uomo si sposa, fa figli, cresce fino a che diventa settantenne e la musica si interrompe e il narratore del film dice: i giorni diventarono mesi, i mesi diventarono anni, gli anni diventarono decenni, e così passò la vita del nostro protagonista. Questo è esattamente quello che è successo in questa storia. I giorni divennero mesi, i mesi divennero anni, gli anni decenni, e Tamar non ebbe mai Sela come marito. E arrivato a quel punto, dopo che Giuda si fu consolato, salì da quelli che tosavano le sue pecore a Timna. E c'è, è importante notare la differenza e il modo in cui Giuda ha affrontato il lutto, la morte della propria moglie, rispetto a come Giacobbe ha affrontato il lutto del figlio Giuseppe. E specialmente quando leggiamo un brano di narrativa nell'Antico Testamento o nel Nuovo Testamento, a volte facciamo fatica a capire cosa sta succedendo e perché vengono inseriti determinati dettagli. La realtà dei fatti è che spesso, molto spesso, due storie simili vengono inserite una a fianco all'altra. In questo caso due lutti vengono inseriti l'uno in fianco all'altro per aiutarci a vedere la differenza e aiutarci a capire qual è e cosa non va nell'atteggiamento di Giuda. E la stessa cosa era avvenuta, per esempio, in Genesi 11 e 12, quando l'uomo aveva deciso di costruire la torre di Babele e nel suo orgoglio disse: rendiamo grande il nostro nome. Dio scende, distrugge, confonde le lingue, gli uomini si disperdono, e nel capitolo 12 la promessa che fa ad Abramo quando lo chiama è: io renderò grande il tuo nome. L'uomo vorrà raggiungere la fama, la potenza, da solo, con i suoi mezzi, e Dio disse: non è così che va. Adesso vi mostro come si raggiunge la vera fama, è attraverso l'ubbidienza a me. Ed è così che avviene e avvenne nella vita di Abramo. E così, allo stesso modo, a distanza di pochi versetti, vediamo il lutto di Giacobbe e il lutto di Giuda. E vediamo che in ebraico, il testo italiano dice: dopo che Giuda si fu consolato. In ebraico sono due sole parole. Il lutto di Giuda per la perdita della moglie è descritto con due sole parole. Andiamo nel capitolo 37 e vediamo che il lutto di Giacobbe è descritto in due lunghi versetti, 34 e 35. Nel lutto di Giuda non c'è alcun tipo di dettaglio, ma il lutto di Giacobbe è descritto con ogni minuzia. Giuda si consola da solo, ma Giacobbe non è in grado nemmeno di essere consolato dai figli e da tutta la famiglia intorno a lui. Versetto 35 disse che tutti i figli e tutte le figlie vennero a consolarlo, ma egli rifiutò di essere consolato. Giuda non versa una lacrima per la moglie persa. Il versetto 35 del capitolo 37 ci dice che Giacobbe pianse Giuseppe. Giuda, immediatamente dopo la morte della moglie, torna alla sua attività. Si mette in viaggio per andare a ritirare, a controllare il lavoro di quelli che tosavano le pecore. Giacobbe, cinque capitoli dopo, in Genesi 42, versetto 38, è ancora distrutto dalla perdita di Giuseppe. Dice: mio figlio non scenderà con voi, perché, parlando di Beniamino, mio figlio Beniamino non scenderà con voi, perché il suo fratello Giuseppe è morto e questo solo è rimasto. La morte di Giuseppe era ancora viva nella mente di Giacobbe dopo anni ed anni. E guardando, facendo un semplice paragone fra Giacobbe e Giuda, non serve una laurea per capire chi è che ne esce peggio. È decisamente Giuda. E questa è la dimostrazione che il tempo, le vicissitudini di una vita, le varie cose che avvengono, non sono quelle che cambiano il cuore delle persone. Il tempo non può cambiare il tuo cuore. Gli avvenimenti nella tua vita non possono cambiare il tuo cuore. Solo la grazia di Dio, che è potente abbastanza da trasformare il tuo cuore. E nel versetto 13, andando avanti, vediamo che Tamar ne fu informata. Non si sa chi l'ha informata, non si sa chi le ha detto, ma come in un film in cui le scene e i discorsi sono scritti da uno sceneggiatore, così in questa storia i fili sono mossi dalla mano invisibile di Dio. Non sappiamo chi è andato da Tamar, ma sappiamo che Dio era all'opera e che la provvidenza divina stava lavorando per portare il suo piano a compimento. E Tamar riceve la notizia che il suocero sale a Timna a tosare le sue pecore. E questo è il momento in cui Tamar prende la situazione in mano e inizia la sua giustizia privata. Si toglie i vestiti da vedova, si copre di un velo, si avvolge tutta e si mette lì sulla via verso Timna, in attesa ad aspettare Giuda, perché aveva visto che Sela era cresciuto e tuttavia lei non gli era stata data in moglie. E così, adesso che la trappola è tesa, Tamare è lì, sta aspettando Giuda, e Giuda arriva, versetto 15, e come Giuda la vide, la prese per una prostituta, perché ella aveva il viso coperto. L'inganno di Tamar è riuscito. E nel versetto 16 leggiamo, avvicinatosi a lei sulla via le disse, lasciami venire da te. Infatti non sapeva che quella fosse sua nuora. E Giuda, dopo aver perso la moglie da poco, era un uomo che, come abbiamo visto, era un uomo passionale che voleva ciò che desiderava, senza fatica, senza impegno, lo voleva subito. In questo caso la via più breve per ottenere ciò che voleva, per soddisfare i suoi desideri, era quello di trovare una prostituta. Ed è quello che fece. Trovò la prostituta e si mise d'accordo per il prezzo. Che mi darai per venire da me? È la risposta che Tamar diede a Giuda. E questo verbo, che mi darai, è lo stesso verbo che viene usato in altri due versetti in maniera chiave. Nel versetto 9, alla fine del versetto 9, è scritto che Onan impediva il concepimento per non dare discendenti al fratello. E al versetto 14, di nuovo, lei non gli era stata data in moglie. E il motivo? Sembra come se Tamar stesse dicendo, cosa mi darai dopo che il tuo figlio non mi ha dato quello che mi aspettava e dopo che l'altro figlio Sela non mi è stato dato e non mi ha dato cosa mi aspettava? Tu, Giuda, mi darai finalmente ciò che mi spetta? Mi darai quello che è mio di diritto? E Giuda disse, ti manderò un capretto del mio gregge, che era una bella ricompensa a quell'epoca. E lei gli disse, ma io non vedo nessun capretto, cosa mi darai in pegno finché tu me lo abbia mandato? E Giuda era uno sprovveduto, era accecato dai suoi desideri di avere questo rapporto con la prostituta, che non capì minimamente quello che stava succedendo. In una trattativa non lasci mai alla persona davanti a te decidere il prezzo, sei tu quello che propone il prezzo, ma Giuda si stava facendo derubare davanti ai suoi occhi e gli disse, tu decidi il prezzo e io ti do tutto quello che vuoi. E non si accorse, a motivo delle passioni che aveva nel suo cuore, che il prezzo che stava pagando era ben più elevato di quello che avrebbe ricevuto. E lei gli disse, dammi il tuo sigillo, il tuo cordone e il bastone che hai in mano. E gli studiosi, quelli che conoscono la cultura del tempo, hanno spiegato questa espressione, il sigillo, il cordone e il bastone, come se una persona venisse da me e gli disse, se vuoi questo mi devi dare tutte le tue carte di credito, tutti i tuoi documenti e i tuoi cellulari. Mi dai ciò di più importante che tu hai, tutti i tuoi soldi in banca, tutte le tue carte di identità per riconoscere chi sei e il cellulare, così che io non hai nessun modo di contattare le persone intorno a te. Giuda stava dando tutto ciò che aveva, tutto ciò che lo contraddistingueva e che lo rendeva capo della sua famiglia, semplicemente per qualche ora di passione. E questo tipo di atteggiamento, questa che avviene nella vita di Giuda, ci deve ricordare che nella vita tutto ha un prezzo e che il peccato ha un prezzo più elevato di quello che immaginiamo e che il peccato non vale mai quello che stiamo pagando. Il peccato è sopravvalutato, il peccato è qualcosa che mai e poi mai ci darà ciò che promette. È un gioco che non vale mai la candela. Ma Giuda era troppo accecato e così diede tutto quello che aveva, andò da lei ed ella rimase incinta di lui. Ed è, potrebbe sembrare frutto del caso, frutto della probabilità, ma è chiaro che la mano di Dio è ancora al lavoro in questa situazione. Un solo rapporto e Tamar rimane incinta e lei ottiene ciò che aveva desiderato, ciò che gli spettava di diritto. Tamar si alzò, se ne andò, si tolse il velo, si rimise le vesti da vedova e se ne andò. E il tentativo di Giuda di avere il suo pegno svanisce nel nulla, perché Giuda non era mai stato con una prostituta e questa prostituta non era mai esistita e quindi non fu mai trovata. E alla fine di tutto, nel versetto 23, Giuda svela la maschera e dice: si tenga pure il pegno e non esponiamoci agli scherzi. Che mi importa se gli ho dato tutto? L'importante è che la mia reputazione almeno rimanga tale e io non venga svergognato e deriso da tutte le persone che mi conoscono. Anche se non ho più il mio sigillo, il mio bastone, il mio cordone, non ho più niente, l'importante è che la facciata rimanga. E a questo punto penso che è lecito domandarsi, dopo aver letto e visto questo secondo atto, è lecito domandarsi se com'è possibile che un Dio che odia il peccato, un Dio santo e giusto, che ha punito Er e Onan, com'è possibile che Dio lasci impunita Tamar per quello che ha fatto? Com'è possibile che Dio santo lasci impunita una donna che ha ingannato Giuda, che ha commesso, che lo ha spinto con l'inganno a commettere un incesto? E non solo non la punisce, ma sembra anche benedirla e dargli tutto quello che lei aveva desiderato e pianificato. Il suo inganno era per ottenere dei figli, una discendenza, e quello è ciò che riceve. Perché l'autore Mosè, mentre scrisse questo, non disse nulla del fatto che Dio ne rimase dispiaciuto, o ciò che Tamar fece era male, era perverso agli occhi di Dio? Non c'è niente, ma il principio che silenzio ha senso nella Bibbia non funziona. Se Dio non commenta che una cosa è sbagliata, non vuol dire che la sta approvando. E ci sono considerazioni da fare riguardo ciò che è avvenuto, e la prima è proprio questo, che il silenzio ha senso non è valido nella Bibbia, perché la Bibbia condanna sia l'inganno che l'incesto in altre parti, e non c'è bisogno di ripeterlo ogni volta. Se un principio è stato espresso chiaramente, vale, è valido per sempre. Nel Salmo capitolo 5, nel Salmo 5 al versetto 6, questo è quello che il salmista Davide disse. Salmo 5 versetto 6, parlando di Dio: tu farai perire i bugiardi, il Signore disprezza l'uomo sanguinario e disonesto. La bugia, l'inganno, è qualcosa che Dio detesta. In Levitico 20, 12, viene detto: se uno ha rapporti sessuali con sua nuora, esattamente la situazione di Giuda e Tamar, ambedue dovranno essere messi a morte. Hanno commesso una cosa abominevole. Il loro sangue ricadrà su di loro. La Bibbia è chiara che ciò che Tamar aveva fatto era sbagliato ed era un peccato che Dio non ha approvato. E il fatto che Dio abbia dato a Tamar ciò che lei cercava non è sinonimo di benedizione da parte di Dio. Il raggiungimento di un obiettivo non significa che Dio ci sta benedicendo, semplicemente che Dio non vuole intervenire e non vuole cambiare o farci pagare le conseguenze che sarebbero nostre in quel preciso momento. Anzi, il fatto che Tamar rimase incinta è la dimostrazione che la grazia di Dio è più grande del peccato, che neanche il nostro peccato, nemmeno la nostra testardaggine, il nostro orgoglio, il nostro voler giocare a essere Dio e prendere in mano la giustizia che spetta solo a Lui, nulla di tutto questo può mettere in repentaglio o fermare o cambiare il piano di Dio. Ed è proprio dove noi pecchiamo e dove noi manchiamo che la grazia di Dio si manifesta in maniera più chiara, più profonda, più visibile. Il fatto che Tamar abbia ricevuto dei figli da questo piano che aveva scaturito dimostra che il piano di Dio rimane e che la sua grazia non ha limiti, e dimostra che non c'è nessun ribelle, nessun peccatore che è troppo lontano per essere raggiunto da questa grazia di Dio. E alla fine di questo atto troviamo Giuda che ha perso ciò di più prezioso che aveva, e Tamar che ha ottenuto almeno in parte quello che cercava e le aspettava di diritto. Ma ci sono dei dettagli in questa storia che ancora non sono chiari e che alcune situazioni che devono essere sbrogliate. Cosa succederà a Tamar una volta che viene scoperto che è rimasta incinta senza essere sposata di nessuno? Giuda, il nostro semi-eroe, avrà mai la sua occasione di redenzione? E soprattutto, perché questa storia di Giuda e Tamar è inserita qui, in mezzo alla storia di Giuseppe? Perché Mosè e Dio hanno deciso di inserire questa storia proprio qui, nel capitolo 38, quando il capitolo 37 finisce dicendo: intanto quei madianiti vendettero Giuseppe in Egitto e Potifar, ufficiale del faraone, a Potifar, ufficiale del faraone, capitano delle guardie. Il capitolo 39 riprende: Giuseppe fu portato in Egitto e Potifar, ufficiale del faraone, capitano delle guardie, un egiziano, lo comprò da quegli ismaeliti che ce l'avevano condotto. Perché il capitolo 38 è proprio qui? Se togliamo questo capitolo dalle nostre Bibbie, la storia di Giuseppe prosegue liscia come l'olio, anzi prosegue ancora meglio di come è stata scritta, perché non c'è un capitolo in mezzo che la interrompe. Quindi queste sono domande che dobbiamo rispondere e che dobbiamo capire. E il terzo atto, se vogliamo dare un titolo a questo terzo atto, il titolo sarebbe una grazia che stravolge. Una grazia che stravolge. E gli ultimi 6 versetti dicono così: circa 3 mesi dopo vennero a dire a Giuda: Tamar tua nuora si è prostituita e per di più eccola incinta in seguito alla sua prostituzione. E Giuda disse: portatela fuori e sia bruciata. Mentre la portavano fuori, mandò a dire al suo suocero: sono incinta dell'uomo al quale appartengono queste cose. E disse: riconosci, ti prego, di chi siano questo sigillo, questi cordoni e questo bastone. Giuda li riconobbe e disse: è più giusta di me, perché non l'ho data a mio figlio Sela. Ed egli non ebbe più relazioni con lei. Quando venne il tempo in cui doveva partorire, ecco che Tamar aveva in grembo 2 gemelli. Mentre partoriva, l'uno di essi mise fuori una mano e la lavatrice la prese e vi legò un filo scarlatto dicendo: questo qui esce per primo. Ma egli ritirò la mano e uscì suo fratello. Allora la lavatrice disse: perché ti sei fatta questa breccia? Per questo motivo gli fu messo nome Perez. Poi uscì suo fratello, che aveva alla mano il filo scarlatto, e fu chiamato Zerach. Se sei stato intorno e se hai visto e conosciuto persone, donne, che sono rimaste incinta, sai che dirgli, chiedergli, sei incinta, non è mai la domanda giusta da fargli. Mai, neanche al 7º-8º mese, quando la pancia è ben visibile. Non si va dalle donne incinte a chiedergli se è incinta. È una cosa che ho imparato a mie spese. Ma qui è proprio quello che succede. Dopo 3 mesi la gravidanza era così visibile che tutta la città sapeva esattamente cosa era successo. Tamar, tua nuora, si è prostituita e per di più eccola incinta di seguito alla sua prostituzione. È arrivata, ha commesso adulterio e adesso Giuda, tu che sei il capo della famiglia e Tamar fa parte della tua famiglia, come vuoi agire? Cosa vuoi fare? E la risposta di Giuda è secca: portatela fuori e sia bruciata. Una risposta anche giusta, aveva commesso adulterio, era qualcosa di grave, qualcosa che doveva essere punito. E proprio mentre Giuda stava per essere portata fuori e essere bruciata, ecco qui che il suo piano perfetto arriva al momento culmine. Questo era il momento di svelare e mettere a nudo chi era Giuda. Ma Tamar non grida quanto venti. Sono incinta di te, Giuda. È colpa tua. Sei stato tu l'uomo che mi ha messo incinta. No. Tamar è discreta. È saggia. E manda il pegno a Giuda per osservare ciò che era. E gli disse: riconosci, ti prego, di chi siano questo sigillo, questi cordoni e questo bastone. E questo verbo, riconosci, è un verbo che viene impiegato qui in Genesi 38, in Genesi 37 e nel resto della storia di Giuseppe in maniera come un verbo chiave per mostrare quando c'è un cambiamento e quando una persona riesce a realizzare la vera realtà dei fatti. E per la prima volta nella sua vita Giuda finalmente riesce a riconoscere come stanno le cose. Nel capitolo prima, al versetto 32, al capitolo 37-32, Giuda aveva mandato il vestito sporco di sangue di Giuseppe al padre, dicendo: riconosci tu se questo è di tuo figlio o no. Al versetto 15 Giuda non era stato in grado di riconoscere che Tamar era una prostituta. Al versetto 18 non era stato in grado di riconoscere che il bastone, il sigillo e i cordoni erano un prezzo troppo alto da pagare. Ma finalmente, nel versetto 26, Giuda riconobbe e disse: è più giusta di me, è più giusta di me, perché non l'ho data a mio figlio Sela. Il fatto che queste parole vengano da Giuda, a maggior ragione, ci dimostrano che non sono un segno di approvazione per ciò che aveva fatto Tamar, perché Giuda era l'ultimo della classe, peggio di lui non c'era nessuno, quindi era facile essere più giusti di Giuda, ma Tamar almeno si era comportata perché aveva un obiettivo giusto, ciò che le spettava di diritto. E Giuda riconobbe che lui, come uomo, come padre, come suocero, aveva fallito nel provvedere a Tamar, aveva fallito nel provvedere alla sua famiglia, aveva fallito nel continuare a dare una discendenza a Tamar. Ed è in questo momento che Giuda, per la prima volta, riconobbe davvero chi era, un peccatore bisognoso della grazia di Dio, un peccatore che finalmente nel versetto 26 si pente del proprio peccato e viene salvato. Ed egli, Giuda, non ebbe più relazioni con lei. E la Bibbia è chiara quando ci ricorda che il pentimento, il vero pentimento, porta sempre un cambiamento visibile. E così è nella vita di Giuda. Egli non ebbe più relazioni con lei, capì il suo errore e non peccò più. E quando andiamo avanti nel libro di Genesi, Giuda sparisce e riappare solo nel capitolo 43. Ma Giuda è una persona trasformata a questo punto, non è più quel codardo, avido, bugiardo, ma è un uomo che è stato trasformato, che non cerca scappatoie, che non cerca la via più breve. Nel capitolo 43 è un uomo responsabile. Leggete al versetto 8 cosa disse al padre una volta tornati dall'Egitto. Giuda disse al padre Israele: lascia venire il ragazzo Beniamino con me, ci leveremo e andremo, così vivremo e non moriremo, né noi, né tu, né i nostri piccini. Io mi rendo garante di lui, rinnovandamene conto alla mia mano. Se non te lo riconduco e non te lo rimetto davanti, io sarò per sempre colpevole verso di te. Avreste mai pensato che queste parole potessero uscire dalla bocca di Giuda nel capitolo 38? E nel capitolo 44, quando la storia va avanti, al versetto 16, e Giuda si trova di fronte a Giuseppe, disse: che diremo al mio signore? Quali parole useremo? O come ci giustificheremo? Dio ha trovato l'iniquità dei tuoi servi. Ecco, siamo schiavi del mio Signore, tanto noi quanto colui in mano del quale è stata trovata la coppa. Giuda è pronto a riconoscere il suo peccato e le sue colpe e a subirne le conseguenze. E alla fine del capitolo 44, nei versetti 32 e 34, di nuovo Giuda è pronto a sacrificare la sua vita per Beniamino. E disse: siccome il tuo servo si è reso garante del ragazzo presso mio padre e gli ho detto: se non te lo riconduco sarò per sempre colpevole verso mio padre, ti prego, permetti ora che il tuo servo rimanga schiavo del mio signore invece del ragazzo, e che il ragazzo se ne torni con i suoi fratelli. Altrimenti, come farei a risalire da mio padre senza avere il ragazzo con me? Ah, che io non veda il dolore che ne verrebbe a mio padre. Giuda è un altro uomo, è un uomo cambiato, trasformato completamente. E questa storia di grazia sarebbe stupenda se finisse al versetto 26. Ma diventa grandiosa perché finisce al versetto 30. E questi ultimi quattro versetti ci spiegano perché questo passo è inserito proprio qui, perché la storia di Giuda viene inserita in questo momento. Primo, perché bisogna comprendere e capire come Giuda è passato dall'essere colui che voleva uccidere e vendere il fratello a diventare l'uomo che era pronto a sacrificare la propria vita per Beniamino. E secondo, i versetti da 27 a 30 ci ricordano che la storia di Giuda e Tamar è solo un piccolo tassello, piccolo ma importante, nella storia di redenzione che Dio ha in mente. E quando leggiamo che Tamar partorì due gemelli e che il loro nome erano Perez e Zerach, sembra un dettaglio superfluo. Ma continuando a leggere la Bibbia, scopriamo che Perez è uno dei progenitori del re Davide. In Ruth 4, versetto 18, quando alla conclusione di questo libro, il libro si conclude così: ecco la prosperità di Perez. Perez, il figlio di Giuda e Tamar. Perez generò Chesron, Chesron generò Ram, Ram generò Amminadab, Amminadab generò Nason, Nason generò Salmon, Salmon generò Boaz, Boaz generò Obed, Obed generò Isai e Isai generò Davide. Se andiamo in Matteo 1, nel Nuovo Testamento, il primo libro del Nuovo Testamento, comincia così: genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Il versetto 3 ci disse che Giuda generò Fares, Perez e Zara, Zerach, da Tamar. E Giuda è l'unica donna, insieme a Ruth, a Betsheba e Maria, che viene inserita nella genealogia di Gesù. L'unica donna, insieme a Ruth, Betsheba e Maria, che è inserita nella genealogia di Gesù. Questa storia di Tamar e Giuda, questa storia così strana, così fuori luogo, è l'inizio di un grande piano di redenzione, è l'inizio della storia che culmina con la nascita di Gesù. Questa storia di grazia che ha trasformato la vita di un peccatore come Giuda è la storia di una grazia ancora più travolgente, che non si è fermata alla vita di Giuda e Tamar, ma che di generazione in generazione ha continuato a cambiare la vita delle persone. È arrivata al suo apice nella nascita del Messia di Gesù Cristo, colui che nella sua pienezza ci ha rivelato che cos'è la grazia di Dio, colui che sulla croce, è morto per i nostri peccati, colui che ha dato se stesso, lui perfetto per noi imperfetti, per pagare per il nostro peccato, per prendere su se stesso l'ira di Dio, l'ira che noi meritavamo, per offrirci la grazia divina. E c'è un canto che dice così: quale grazia che tu ci hai fatto quando sei entrato nel nostro stato di umiliazione, sei venuto nella pienezza dei tempi, quando ci eravamo allontanati dalla tua giustizia. Quanto ci eravamo allontanati dalla tua giustizia, ma non eravamo mai troppo lontani per essere raggiunti dalla tua misericordia. La tua croce è la porta per la nostra redenzione, la tua morte è pienezza di vita. Quel giorno che il perdono ha inondato il mondo come un fiume in piena, quanto magnifico, meraviglioso e incomparabile è il tuo amore. Questa è la grazia di Dio, travolgente, infinita, smisurata, inarrestabile. E John Newton era quell'uomo che trafficava schiavi e bestemmiava e profanava il nome di Dio. Dopo essersi convertito, ha scritto l'inno più famoso che sia mai esistito: stupenda grazia del Signore, che dolce questo dono. Un cieco ero io, ma Cristo mi salvò, perduto, or salvo sono. La mia preghiera, la mia speranza è che le parole di questo canto, stupenda grazia, possano essere le parole che ognuno di noi oggi, uscendo da questa sala, canti. Che ognuno di noi possa dire: stupenda grazia del Signore, ero un cieco, ma Dio mi ha salvato, ero perduto, ma Dio mi ha riportato a sé. Preghiamo. Padre Celeste, ti ringraziamo per la tua grazia infinita, ti ringraziamo per la tua misericordia che raggiunge il peccatore più incallito, Signore. Grazie perché se tu hai perdonato Giuda, puoi certamente perdonare ognuno di noi. Grazie perché la tua grazia così magnifica e così grande non può essere arrestata e fermata dal nostro peccato. Grazie perché tu sei un Dio sovrano che sei in controllo di ogni situazione. E grazie perché anche quando noi pecchiamo e quando cerchiamo di prendere la situazione nelle nostre mani, tu sei ancora in controllo e usi ogni cosa per il bene di quelli che ti amano, Signore. Ti chiedo preghiera per quelli che sono qui oggi, che ti conoscono, Signore, che possono essere incoraggiati ancora dal sapere che la tua grazia così grande e magnifica è a disposizione della loro vita, Signore. E per chi non ti conosce, che possano arrendersi davanti a te, davanti alla tua chiamata, davanti al tuo perdono, e inginocchiarsi e accettare il tuo dono di grazia che vuoi fare loro. Ti chiedo preghiera per questo nel nome del tuo Figlio Gesù. Amen.